L'Apocalisse di Giovanni, con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 4. I sette sigilli. La sala del trono celeste.
Poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: «Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito». Subito fui preso dallo spirito ed ecco c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a un diaspro e cornalina, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 anziani avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: «Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene». E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: «Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create».
Commento. Nella visione di investitura, confrontare capitolo 1, versi da 9 a 20, Giovanni si era sentito ordinare: «Metti in iscritto le cose che vedrai, sia quelle riguardanti il presente, sia quelle riguardanti il futuro». Nelle lettere alle chiese Giovanni ha parlato di ciò che è, ora inizia a parlare di ciò che avverrà. Sali quassù e ti mostrerò ciò che deve accadere più avanti. Ambedue gli oggetti dell'Apocalisse, ciò che è e ciò che sarà, richiedono una rivelazione di Dio. Non solo il futuro, ma anche il senso profondo del presente sfugge all'occhio dell'uomo. Per comprenderli è necessaria la rivelazione di Dio, il confronto con la sua parola. Le singole immagini che compongono la visione della sala del trono hanno diverse origini, in gran parte però derivano dalla tradizione profetica dell'Antico Testamento. Per comprendere questa visione occorre analizzare con pazienza le immagini una ad una, cercandone l'origine e il senso. Giovanni vide un trono innalzato nel cielo. Il trono è un'immagine importante dell'Apocalisse. La troviamo più di 40 volte e ricorre spesso nei contesti che sono polemici nei confronti dei molti troni che gli uomini innalzano ai potenti e ai falsi dei. In cielo c'è il trono di Dio e dell'Agnello, ma sulla terra c'è il trono di Satana. Il trono è dunque un'immagine che allude alle due sovranità che si contendono il dominio della storia e del cuore dell'uomo. Giovanni non descrive Dio, ma solo il suo trono e lo splendore che lo circonda. Uno splendore paragonabile alle pietre preziose. Il trono di Dio è avvolto dall'arcobaleno e non è soltanto espressione di luminosità. Dio è luce. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 1, verso 5. Ma anche di pace e di alleanza. Così l'arcobaleno dopo il diluvio, confrontare Genesi capitolo 9 verso 13. 24 anziani seduti su piccoli troni fanno corona al trono di Dio. Loro compito è rendere omaggio a colui che è seduto sul trono, intonare gli inni di lode, porgere le coppe dei profumi. Sono i sacerdoti della liturgia celeste. Che rappresentano? Secondo alcuni esegeti, sono 24 esseri celesti, angeli, che secondo la mitologia babilonese e persiana costituiscono la corte celeste. Secondo altri, sono i giusti dell'Antico Testamento. Il numero di 24, perché secondo il libro delle cronache, tale è appunto il numero dell'organizzazione del culto. Le 24 classi dei sacerdoti e le 24 classi dei cantori. Per altri ancora sarebbero i 12 apostoli e i 12 patriarchi. Attorno al trono di Dio c'è l'antico e il nuovo Israele. Dal trono escono lampi, voci e tuoni. Sono i segni classici che accompagnano la manifestazione di Dio. Così, per esempio, è descritta nel libro dell'Esodo la grande teofania del Sinai. Sul far del mattino incominciarono tuoni e lampi, una densa nube copriva il monte e si udì un suono di tromba fortissimo. In mezzo al trono e attorno al trono quattro viventi, pieni di occhi, davanti e di dietro, in sembianze di leone, di vitello, di uomo e di aquila che vola. Questi quattro viventi Giovanni li desume dalla visione di Ezechiele, capitolo 1, a partire dal verso 10. Per alcuni esegeti si tratterebbe dei cherubini alati della mitologia babilonese, per altri si tratterebbe degli angeli, per altri infine sarebbero il simbolo di tutta la creazione. Per i padri della Chiesa sono diventati il simbolo dei quattro evangelisti. Come i 24 anziani, così anche i quattro viventi intonano l'inno di lode e di ringraziamento. Santo, 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 il Signore Dio, l'Onnipotente che era, che è e che viene. Ripetono le parole dei serafini della visione di Isaia capitolo 6. Giovanni ha desunto le sue immagini dalla tradizione biblica, in particolare dalle tre più famose visioni profetiche. La descrizione di Giovanni è quanto mai indicativa. Vidi un trono e sul trono qualcuno. Di Dio non si può dire di più. E tuttavia si può capire un po' chi è Dio per noi se osserviamo ciò che lo circonda. La luce, i suoni, i personaggi della sua corte e la liturgia che essi celebrano. In altre parole, noi possiamo comprendere un po' Dio se osserviamo la creazione, la storia e la liturgia della comunità. Descrivendo la liturgia celeste, Giovanni pensa alla liturgia della comunità cristiana. Sulla precisa portata simbolica di alcuni elementi rimangono delle incertezze, ma c'è una costante che si impone. Tutti i personaggi di questa visione, chiunque essi siano, sono in atteggiamento di adorazione davanti al trono, pronti all'ascolto e all'obbedienza. Tutta la creazione e i giusti dell'Antico e del Nuovo Testamento riconoscono l'unica e assoluta sovranità di Dio. L'orgoglio dell'uomo e delle sue idolatrie è vittorioso soltanto in apparenza. Chi domina la storia è soltanto la sovranità di Dio. Una sovranità che procede non secondo l'orgogliosa pretesa di salire verso l'alto, ma un movimento che scende verso il basso, dal cielo verso il cuore della nostra storia. Per questo l'Apocalisse si chiuderà con la visione della Gerusalemme celeste che discende dal cielo. Confrontare il capitolo 21, verso 2. Al tentativo idolatra dell'uomo che vuole sostituirsi a Dio, si contrappone la via di Dio che scende fra gli uomini e in essi pone la sua dimora. La liturgia celeste celebra la sovranità di Dio creatore. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché hai fatto tutte le cose. Ma questa insistenza sulla creazione, come in tutta la Bibbia, è in funzione della storia. Il trono del sovrano dell'intera creazione è circondato dall'arcobaleno, che è il segno della pace. Sarà il segno dell'alleanza che io stabilisco tra me e voi e tutti gli esseri viventi, presenti e futuri. Le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. Utilizzando l'immagine dell'arcobaleno, Giovanni vuol dirci che la parola di Dio, che sostiene il mondo e gli dà una direzione, è una parola fedele e alleata. Il diluvio e le forze della distruzione non avranno mai più l'ultima parola. Di fronte al male dilagante non dobbiamo avere nessuna paura. La potenza di Dio creatore è dalla nostra parte. A questo punto possiamo anche capire perché Giovanni, prima di iniziare il racconto di ciò che sta per avvenire, ha voluto mostrarci la visione celeste della corte di Dio. Prima di mostrarci il tumulto e le contraddizioni della storia, ecco la visione di Dio seduto sul trono in una calma sublime. Egli regge imperturbabile i destini del mondo e della sua comunità. Gli uomini si agitano, ma Dio no. Il racconto degli eventi tumultuosi della storia si apre e si chiude con una visione di pace, simboleggiata appunto dal trono di Dio. La storia va da pace a pace. Il peccato e l'idolatria degli uomini non possono infrangere questo disegno. Versi da 1 a 3. Giovanni vede davanti a sé una porta aperta nel cielo che schiude l'accesso al mondo superiore, alla sala del trono di Dio. Se questo accesso è aperto, vuol dire che è stato rimosso il velo opaco che divide il cielo dalla terra, Dio dagli uomini. La voce dell'angelo che aveva già parlato una volta a Giovanni con una voce di tromba lo invita a salire per mostrargli ciò che accadrà in seguito, ciò che avverrà negli ultimi tempi. Giovanni cade nuovamente in un rapimento estatico e, liberato da ogni pesantezza terrena, è trasportato nel mondo celeste. Il suo sguardo cade in primo luogo sul trono del sovrano, che si eleva nel mezzo della sala, e su colui che vi siede sopra. I re e i giudici esercitano le loro funzioni seduti. Colui che siede sul trono è il re dei re, che comanda e giudica il mondo intero. La religiosità giudaica non pronuncia il nome di Dio. ma ne parla solo per allusioni. Similmente Giovanni evita di descrivere il personaggio o di fare il nome di colui che è seduto sul trono. Dice soltanto che colui che siede sul trono è circondato di un fulgore indicibile, che si può descrivere solo in modo approssimativo e insufficiente, paragonandolo allo scintillio delle pietre preziose. Probabilmente il diaspro era una pietra senza colore e trasparente, e la corniola, chiamata anche sardonica perché proveniente da giacimenti vicino a Sardi, brillava di un colore rossiccio. La corona luminosa che circonda il trono è paragonabile al verde smeraldo. Questi tratti, che riecheggiano la descrizione dell'apparizione di Dio in Ezechiele capitolo 1 versi da 26 a 28, indicano che Dio è luce. Confrontare la prima lettera di San Giovanni capitolo 1 verso 5. E che regna in una gloria inaccessibile. Versi da 4 a 8. Dopo aver visto il trono di Dio al centro della sala, Giovanni volge il suo sguardo all'intorno. Su 24 troni più piccoli seggono in cerchio altrettanti anziani, i quali rendono omaggio a Dio, intonano inni di lode, suonano la cetra e porgono in atteggiamento sacerdotale delle coppe d'oro piene di profumi. Essi adorano Dio e presentano all'Altissimo le preghiere degli uomini. Dal trono escono lampi, tuoni e boati. Questi sono i fenomeni che accompagnano la rivelazione di Dio fin dall'antichità. Confrontare, per esempio, Esodo, capitolo 19, verso 16, eccetera. Versi da 9 a 11. La grande schiera di coloro che sono radunati per il culto celeste riprende l'inno di lode dei quattro esseri, ai quali si unisce nell'adorazione. Nei momenti culminanti del canto di lode, gli anziani si alzano dai loro troni, depongono le loro corone davanti a colui che è seduto sul trono e gli rendono omaggio, come a colui che vive in eterno. Egli è colui nel quale soltanto è vita e non morte. Tacito racconta che il re persiano Tiridate si sarebbe avvicinato all'immagine di Nerone togliendosi dal capo il diadema regale e deponendoli ai piedi dell'immagine stessa. Come nel culto imperiale si doveva rendere omaggio a Cesare, così gli anziani, dinanzi al trono di Dio, rendono onore a colui che solo è degno di essere adorato. L'imperatore Domiziano si faceva chiamare Signore e Dio, ma l'unico Signore a cui competono lode, onore e potenza è Dio e non Cesare. Egli infatti ha creato l'universo ed esso deve l'esistenza soltanto alla sua volontà. E in quanto creatore, egli tiene nelle sue mani il corso della storia, qualunque cosa accada.